Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il bisogno di elettricità è sempre più grande. Swiss Grid annuncia investimenti da 5 miliardi e mezzo per ampliare la rete. Il divieto di Hamas in Svizzera, la nuova legge entrerà in vigore il 15 maggio, così ha deciso oggi il Consiglio federale. Guerra in Ucraina, tensioni Cina-Stati Uniti, spionaggio, il clima di sicurezza si deteriora, dice il governo in un rapporto. In Germania la SPD approva il patto di coalizione con Merz, era l'ultimo ostacolo prima della formazione del governo. Semifinali di Champions League, stasera tocca Barcellona-Inter, nerazzurri chiamati all'impresa, diretta su RSI, la 2. Un investimento da 5 miliardi e mezzo di franchi entro il 2040 per potenziare e ampliare la rete elettrica svizzera. È una cifra importante, quella prevista da Swiss Grid, alla quale la Commissione federale dell'energia elettrica ha dato luce verde. 31 i progetti sul tavolo per uno sviluppo che dovrebbe contribuire anche a scongiurare eventi come quelli che hanno appena colpito Spagna e Portogallo. Da Berna ci dice tutto Anna Riva.
Decarbonizzazione, digitalizzazione, produzione di corrente elettrica decentralizzata. Sono loro, per così dire, i colpevoli.
In futuro il fabbisogno di energia elettrica aumenterà in maniera costante, ecco perché è necessario avere una rete in grado di trasportare l'energia elettrica in ogni momento, dai centri di produzione fino alle nostre case.
Spiega così Gabriele Crivelli, portavoce di Swiss Grid, società proprietaria della rete nazionale ad altissima tensione, l'investimento di circa 5,5 miliardi di franchi entro il 2040. 31 i progetti sul tavolo, alcuni dei quali ereditati dal pacchetto precedente da 2,5 miliardi. Nei prossimi 15 anni verranno così rafforzati 400 chilometri della rete esistente e saranno costruiti 790 chilometri di linee nuove. Verranno risanati inoltre circa 1300 chilometri della rete esistente e saranno acquistati 21 trasformatori regolabili. Swiss Grid intende così gettare le basi per collegare ancora meglio la Svizzera al sistema elettrico dei paesi che la circondano.
La nostra rete elettrica è collegata a quella europea con 41 linee transfrontaliere. Si tratta di un sistema efficiente che permette ai gestori di rete di soccorrersi mutualmente in caso di bisogno, ad esempio fornendo elettricità ai paesi vicini.
Crivelli deplora però in ogni caso la mancanza di un accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea, che è oggi parte del pacchetto negoziale con Bruxelles. Ma ampliando e potenziando, la Svizzera sarà meglio protetta da blackout devastanti come quello che ha interessato la penisola iberica.
Questo tipo di eventi non può essere escluso totalmente. È chiaro che però con una rete elettrica moderna, efficiente, la probabilità che questo accada può essere ridotta di molto. Attualmente, perché un evento del genere si verifichi in Svizzera, è necessaria una concatenazione di più fattori e più eventi favorevoli, cosa che rende fortunatamente questo scenario improbabile.
Insomma, una corposa iniezione di denaro per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico dei prossimi 15 anni.
Fra poco più di due settimane, per l'esattezza il 15 maggio prossimo, Hamas diventerà un'organizzazione ufficialmente vietata in Svizzera. Il Consiglio federale ha deciso oggi la data dell'entrata in vigore della legge approvata dal Parlamento nel dicembre scorso. Gianpaolo Driussi da Berna ci ricorda cosa comporterà questa novità per questo movimento islamista e le organizzazioni ad esso associate.
Una legge che non cambierà la sicurezza del nostro paese, ma che contribuirà a far sì che la Svizzera non diventi una base di ripiego per l'organizzazione terroristica. Il direttore uscente dei servizi di intelligence Christian Doucet aveva commentato così il divieto di Hamas durante la consultazione aperta dal Consiglio federale nel febbraio 2024. Indipendentemente da eventuali cambiamenti, nel frattempo intercorsi nella valutazione del pericolo Hamas per la Svizzera, le nuove norme che entreranno in vigore il prossimo 15 maggio, data decisa oggi dal governo, renderanno più difficile per l'organizzazione islamista utilizzare il nostro paese come crocevia finanziario, obbligando per esempio le banche a segnalare le transazioni più o meno dubbie, magari mascherate da aiuti umanitari. Spetterà poi, come sempre, all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio o alle autorità di perseguimento penale stabilire cosa è o non è. Di certo verrà introdotta una sorta di antenna in più al momento del passaggio dei soldi in Svizzera per l'individuazione di eventuali canali di finanziamento. In realtà, annota oggi il Consiglio federale, anche la sicurezza interna dovrebbe pure beneficiare del divieto di Hamas, nella misura in cui agevolerà l'emanazione di misure di polizia già esistenti. In particolare si parla di divieti d'entrata ed espulsioni, nonché dell'assunzione di prove nei procedimenti penali contro eventuali attività in Svizzera di Hamas o di sue organizzazioni associate.
E restando a parlare di sicurezza in Svizzera, il contesto in quest'ambito è ulteriormente peggiorato, a dirlo un rapporto annuale approvato questa mattina dal Consiglio federale. A pesare il conflitto in Ucraina, le tensioni fra Stati Uniti e Cina, ma anche la minaccia terroristica di stampo islamista e quella di attacchi sia fisici che informatici alle infrastrutture. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Una Svizzera inserita in un contesto globale meno sicuro. Sono chiare le conclusioni del rapporto 2024 sulla valutazione della situazione di minaccia per la Confederazione, confrontata a situazioni internazionali che aggravano lo stato di sicurezza in vari ambiti. Conflitto russo-ucraino, situazione in Medio Oriente instabile con conflitti armati, incertezze sul fronte geopolitico legate all'amministrazione Trump e aumento della tensione fra Stati Uniti e Cina. Questo il contesto. Aumento delle attività di spionaggio da parte di diversi paesi, la conseguenza con la Svizzera toccata dal fenomeno per molti aspetti e a fungere da area operativa per attori esteri. Alcuni servizi di intelligence utilizzano infatti le proprie reti nella Confederazione non solo per acquisire informazioni, ma anche per procurarsi illegalmente beni critici o soggetti a sanzioni, per diffondere disinformazione e propaganda ed esercitare attività di influenza in modo clandestino. In Svizzera resta poi alta la minaccia terroristica influenzata dal movimento jihadista, in particolare dallo Stato Islamico. In aumento minorenni e giovani adulti radicalizzati via internet. Stabile poi, a livelli alti, anche il pericolo rappresentato dall'estremismo violento di destra e di sinistra, anche qui sostenuto online. Sorvegliate speciali, le infrastrutture critiche, potenziali bersaglio di attacchi fisici o informatici. Le cyberminacce sono infatti in aumento, visto l'ampliamento delle capacità e dei vettori di attacco a disposizione. Alla luce di queste numerose incertezze, constata il Consiglio federale, per la Svizzera rimane importante individuare in anticipo le potenziali minacce in materia di politica di sicurezza.
Un soldato svizzero di 19 anni è rimasto ferito alle gambe durante il corso di ripetizione che si sta tenendo in Austria dal 15 aprile fino al 9 maggio sulla piazza d'armi di Allensteig. Il giovane è stato investito da un veicolo militare durante un addestramento notturno intorno alla mezzanotte scorsa ed è tuttora ricoverato in ospedale. Rientrerà in Svizzera non appena possibile. Utile sopra le aspettative per UBS nel primo trimestre dell'anno. Il beneficio è stato di 1,7 miliardi di dollari. Gli analisti invece si attendevano una cifra inferiore, 1,3 miliardi. Il numero uno dell'istituto, Sergio Ermotti, si è dichiarato soddisfatto soprattutto per il processo di integrazione di Credit Suisse che procede, così è stato detto, secondo i piani. E siamo agli esteri con la Germania in primo piano perché era insomma l'ultimo ostacolo per la formazione del nuovo governo tedesco e stamattina è stato superato. Stiamo parlando dell'assenso dato dall'85% dei membri del Partito Socialdemocratico al programma di governo concordato con i conservatori della CDU-CSU. La strada quindi è spianata per il nuovo governo Merz e i socialdemocratici devono ridimensionare però le loro ambizioni a partner minoritario. Allora in diretta da Berlino troviamo il nostro collaboratore Walter Rau. E Walter, quali sono stati, diciamo così, i rospi da ingoiare per i socialdemocratici per insomma stare al governo?
Ma direi che all'SPD in fondo non restava altro che dire di sì a questa alleanza con i conservatori della CDU. Dalle ultime elezioni federali, ricordo a febbraio, i socialdemocratici sono usciti in fondo con le ossa rotte e hanno ottenuto col 16% dei voti il loro peggior risultato di sempre. Come partner di minoranza nel futuro esecutivo di Friedrich Merz, l'SPD è riuscita da un lato a lasciare una forte impronta del suo programma nel contratto di governo, infatti ha ottenuto molto, come ad esempio l'innalzamento del salario minimo a 15 euro all'ora o gli investimenti nelle infrastrutture per 500 miliardi di euro. e l'Espede occuperà anche alcuni ministeri chiavi come quello delle finanze o della difesa. Rospi da ingoiare invece i socialdemocratici ce ne hanno avuti abbastanza pochi, almeno meno del previsto. L'abolizione del reddito di cittadinanza, gli sconti fiscali per le imprese o la riduzione anche degli impegni in materia di clima e di diritti dei conservatori sono solo alcuni dei bocconi amari per l'Espede, ma in fondo poteva andare anche peggio.
Poteva andare peggio. Ecco, come si sta configurando il nuovo governo che entrerà in funzione martedì prossimo? Perché insomma nei giorni scorsi sono state rese note le nomine dei principali ministri. Che cosa possiamo dire?
Ma dunque, il calendario prevede questo. Lunedì prossimo sarà l'Espede a presentare la sua lista dei ministri dopo appunto che la Sedula ha fatto l'altro ieri. Martedì è invece fissato l'insediamento del nuovo esecutivo e l'elezione del cancelliere al Bundestag e Parlamento federale. E già il giorno dopo Friedrich Merz si recherà a Parigi per la sua prima visita ufficiale all'estero, una scelta molto simbolica con la quale il cancelliere intende rilanciare l'asse franco-tedesco. Quello che salta all'occhio sono però i tempi davvero epici impiegati dalla Germania per questa transizione politica. Dalla crisi del governo semaforo di Olaf Scholz all'insediamento del nuovo esecutivo sono passati ben sei mesi, mezzo anno in cui è successo un po' di tutto: il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la crisi dei dazi, la guerra in Ucraina e tanto tanto ancora. In un frangente così delicato, insomma, la Germania si è permessa il lusso di scomparire praticamente dalla scena internazionale. Tutto è stato congelato, i problemi sono stati rimandati a data da destinarsi. Il nuovo governo di Friedrich Merz dovrà dunque compiere un notevole sforzo per recuperare il tempo perso e anche la credibilità.
Grazie Walter Rau in diretta da Berlino. Spostiamoci in Italia, dove ieri sera a Milano è stato commemorato Sergio Ramelli, il 18enne del Fronte della Gioventù, morto il 29 aprile 1975 dopo essere stato massacrato di botte da un comando di estremisti di Avanguardia Operaia. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ieri ha offerto di intitolare una strada ai, così recita la dicitura, ai giovani milanesi vittime del terrorismo, ma a far discutere sono state anche le oltre 2000 braccia tese in ricordo del giovane ucciso. Ci racconta tutto Francesca Torrani.
Era il 13 marzo del 1975. Sergio Ramelli, 18enne membro del Fronte della Gioventù, l'organizzazione collocata nell'estrema destra italiana di quel tempo, venne picchiato selvaggiamente da un gruppo di studenti del servizio d'ordine di Avanguardia Operaia, movimento extraparlamentare dell'estremo opposto a sinistra. Ramelli morì un mese e mezzo dopo, il 29 aprile 1975. La ricorrenza ha fatto incontrare a Milano il sindaco Beppe Sala e il presidente del Senato italiano Ignazio La Russa. Sala ha offerto di intitolare una via ai giovani milanesi vittime del terrorismo per cancellare ogni distinzione politica, e anche la presidente Giorgia Meloni ieri ha speso parole: tutti devono fare i conti con questa storia, inviando un videomessaggio per sottolineare l'anniversario. Poi però qualche colorazione è tornata quando ieri sera poco dopo le 22 oltre 2000 braccia tese si sono levate al grido "Camerata Sergio Ramelli presente". La galassia dell'estrema destra italiana si è palesata con le torce inquadrate in colonne da 5, si sono mossi per il rito appunto del presente. E quando qualche cronista ha chiesto al presidente del Senato di lanciare un messaggio a chi avrebbe commemorato Ramelli con i saluti romani, La Russa ha risposto così:
sembra una domanda bella da fare, la domanda è: che significato ha oggi essere qui a ricordare a 50 anni di distanza Sergio Ramelli? Ha un senso contro ogni odio, contro ogni violenza?
I romani non sono una cosa essenziale?
Vai via!
Presidente, però...
Vai via!
Questa è una reazione del Presidente del Senato. Spostiamoci di nuovo in Svizzera per parlare di monopattini elettrici, un mezzo di trasporto molto apprezzato in città, ad esempio la notte durante il fine settimana per rientrare rapidamente a domicilio. Allo stesso tempo però un veicolo con il quale vengono spesso infrante le leggi, una su tutte la guida in stato d'ebbrezza che causa l'86% degli incidenti gravi con questo mezzo. Uno studio dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo ha cercato di capire perché questi comportamenti e cosa fare per ridurli. Sentiamo Manuele Ferrari.
I ricercatori hanno monitorato per settimane il comportamento delle persone a Zurigo, Basilea e Berna. A intervalli regolari hanno poi svolto sondaggi e test sul campo, concretamente confrontato la gente con diverse possibilità per rientrare a casa. Interessanti per il responsabile dello studio, Markus Ackenford, i risultati emersi. Gli interpellati sono consci dei rischi a cui vanno incontro quando si mettono al manubrio di un monopattino elettrico. Sanno che, ad esempio, è pericoloso guidare ubriachi. Al professore di psicologia dei fattori umani chiediamo allora di spiegare il perché di questo agire. Abbiamo stabilito che si tratta prevalentemente di decisioni spontanee prese senza pensare. Le persone vogliono andare a casa, non intendono aspettare ad esempio il bus e la prima cosa che trovano la usano. Informazioni importanti, stando a Markus Ackenford, per stabilire la via futura da seguire per ridurre gli incidenti. Campagne di prevenzione incentrate sui pericoli in questo caso non hanno più senso, anche le conseguenze degli incidenti sono chiare. Bisogna trovare il modo di influenzare il processo decisionale, ad esempio stabilendo chi del gruppo si occupa di organizzare il rientro da una festa, un po' come gli automobilisti fanno decidendo chi la sera non berrà alcol per poter guidare la macchina a party concluso, o proponendo campagne che invitino ad organizzare la trasferta completa già prima d'uscire, così si evita di dover riflettere sul da farsi in condizioni non ideali. O ancora trovare il modo di mandare dei push sui cellulari con indicazioni degli orari dei bus notturni. Al momento, conclude il professor Markus Ackenford, ancora tutte idee che si vorrebbero approfondire in un prossimo studio attualmente in fase di pianificazione.
Esiste dal 2023, ma lo sanno in pochi. Parliamo del kit SOS Denti, presente in tutti gli armadietti verdi dei defibrillatori pubblici sparsi sul territorio ticinese. Un kit utile a salvare i denti in caso di incidente o infortunio, perché anche per i denti vale il principio: prima si interviene, migliori sono le possibilità di un esito positivo. Sentiamo Alem Melchionda.
Cadere in bicicletta, subire un incidente stradale o avere un infortunio sul lavoro, a scuola o nel tempo libero. Le insidie sono molte, anche se spesso non ci pensiamo, ma subire gravi danni ai denti fino all'avulsione totale di uno o più denti può capitare a tutti. Pochi però sanno che prima di correre dal proprio dentista o dal picchetto d'urgenza c'è qualcosa di molto prezioso che possiamo fare noi stessi.
È molto importante nei primi minuti di conservare il dente. Se il dente è caduto completamente intero, è molto importante la conservazione di questo dente durante il lasso di tempo finché si arriva dal proprio dentista. Abbiamo promosso un nuovo progetto in Ticino che consiste nel fornire alla popolazione, in ogni defibrillatore pubblico, un kit di salvataggio dei denti in caso di infortunio con perdita totale di un dente.
A dircelo è Yves Jacot de Combe del comitato SSO Ticino, società di categoria dei medici dentisti. L'iniziativa si è concretizzata nel 2023 grazie anche alla collaborazione con Ticino Cuore e il Dipartimento Sanità e Socialità. Così oggi il kit salvadenti è presente in tutti i 450 armadietti dei defibrillatori presenti sul territorio ticinese. Cosa contiene il kit e come lo si usa correttamente ce lo spiega ancora Yves Jacot de Combe.
C'è una busta salvadenti che contiene un flaconcino di liquido conservante che permette di inserire il dente perso e conservarlo fino al momento di arrivare nel proprio dentista. È molto importante, quando si raccoglie il dente perso, di non toccare la radice, non pulirla e metterlo così com'è nel liquido conservante. Sarà poi il dentista che riceve l'urgenza a pulire nel modo adeguato e reinserire il dente nell'alveolo del dente.
In mancanza di un armadietto con defibrillatore e kit salvadenti, il buon vecchio latte rimane sempre un'alternativa valida.
Chiudiamo con una pagina culturale per segnalare un concerto che si terrà all'AC di Lugano questa sera. Protagonista un duo musicale d'eccellenza formato dal famoso violinista greco Leonidas Kavakos e dal pianista Enrico Pace. Il programma è ambizioso, si va dal romanticismo di Schubert a Beethoven fino a un compositore contemporaneo come lo svizzero e losannese Richard Dubignon. Ce ne parla Valentina Bensi.
Thank you. Leonidas Cavakos, già vincitore del concorso Sibelius nel 1985 e del premio Paganini del 1988, con il suo suono inconfondibile, il prezioso Stradivari Villemotte del 1734 ed Enrico Pace, maestro del repertorio da camera, tornano insieme sul palcoscenico dell'AC di Lugano per dar vita ad un dialogo musicale di rara intensità. Chi ha già avuto il privilegio di ascoltarli sa quanto la loro intesa sappia trasformare ogni nota in un'esperienza irripetibile. In programma, capolavori che attraversano diversi secoli e stili, dall'ineffabile fantasia in do maggiore di Franz Schubert alla celebre sonata a Kreutzer di Ludwig van Beethoven, fino ad una sorprendente pagina contemporanea di Richard Dubugnon, compositore svizzero-francese nato a Lausanne nel 1968 e attivo in tutto il mondo, soprannominato dalla critica specializzata il figlio svizzero di Ravel e Prokofiev, per il legame tra le sue opere e quelle dei maestri francesi, russi e dell'Europa centrale. Un programma ardito quello di questa sera che certamente darà prova di destrezza e lirismo per il duo Cavaco-Space, che per le loro registrazioni discografiche per Decca hanno già vinto il premio Abbiati della critica italiana ed un prestigioso Echo Classic quale Instrumentalist of the Year.
E con questo è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, vi lascio allo sport.